Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. C'è un responsabile nell'incidente alla capanna Scaletta che nel 2022 aveva causato due morti. La giustizia ticinese accusa il monitore del gruppo di giovani Varesotti. La leader dell'opposizione venezuelana Machado dona la sua medaglia del premio Nobel a Donald Trump, gesto apprezzato dal presidente, ma per lei nessuna investitura ufficiale per guidare il paese. La repressione in Iran arresta le proteste di piazza, sospesa anche l'operazione americana contro il regime, fondamentale l'intervento preoccupato dei paesi del Golfo. Per lo sport, hockey Ambrì sconfitto ai supplementari nello scontro diretto col Bien, oggi con un Super G inizia la 3 giorni di gare maschili a Wengen. Si è chiusa l'inchiesta sull'incidente mortale in Val di Blegno, avvenuto sul sentiero che porta alla capanna Scaletta. La procura ticinese intende infatti promuovere l'accusa di omicidio colposo e abbandono nei confronti del monitore responsabile della colonia. Nell'incidente erano morti 2 quattordicenni, un caso che aveva creato grande commozione e sollevato vari interrogativi. Ce ne parla Pervin Cavacioglu.
Era il 4 settembre del 2022, una domenica, verso mezzogiorno. Una comitiva sportiva del Varesotto era in Valle di Blegno per una sorta di ritiro. Durante un'escursione, una parte del gruppo si è staccata dalla comitiva e ha percorso un sentiero non ufficiale e particolarmente ripido che dalla capanna Scaletta, la più a nord del Ticino, scende verso Piangeiret, dove arriva la strada che sale da Ghirone. Le due giovani vittime sono scivolate. Un ragazzo ha travolto l'altro nella caduta di un centinaio di metri, che è stata fatale. Uno è deceduto sul posto, mentre il secondo alcuni giorni dopo all'ospedale civico di Lugano. Un terzo 14enne del Mendrisiotto è rimasto pure gravemente ferito dopo essere sceso dalla capanna per prestare soccorso. Dicevamo che quel sentiero non era ufficiale e infatti poco tempo dopo Swiss Map lo ha cancellato dai suoi percorsi. La vicenda aveva creato tanta commozione nei comuni varesini di origine dei ragazzi italiani, ma ha sollevato anche molti interrogativi sui dettagli dell'escursione. La procuratrice pubblica Anna Fumagalli ha indagato 3 persone, il monitore responsabile della comitiva e altri 2 suoi collaboratori. Per questi ultimi si profila l'abbandono del procedimento penale, mentre per il monitore la procuratrice intende promuovere l'accusa di omicidio colposo e il reato di abbandono. Non si sa ancora se l'uomo, un 31enne italiano, verrà rinviato a giudizio o se la procuratrice si limiterà a emettere un decreto. Tutto questo basandosi sulla perizia tecnica chiesta dalla procura e ricevuta nei mesi scorsi, che ha permesso di ricostruire i contorni dell'incidente mortale.
Ci occupiamo ora della tragedia di Ypres, vicino a Losanna, dove per il crollo di un'impalcatura nel luglio del 2024 3 persone erano morte e una decina erano rimaste ferite. Ebbene, ora una perizia indipendente rivela gravi difetti di progettazione e di costruzione. La struttura, alta 60 metri, in pratica non rispettava alcuna norma. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
La perizia è senza appello. L'impalcatura crollata presentava gravi irregolarità e i controlli effettuati non sono stati all'altezza. La struttura risultava nettamente sottodimensionata e non rispettava né le norme vigenti, né le buone pratiche del settore, né le prescrizioni dei fornitori. Il rapporto evidenzia inoltre importanti lacune nei controlli affidati a una società specializzata nella sicurezza dei cantieri. Secondo gli autori della perizia, il sottodimensionamento della struttura avrebbe dovuto risultare evidente anche senza competenze ingegneristiche avanzate. E concludono che non si trattava di capire se l'impalcatura sarebbe crollata, ma quando. Le parti coinvolte sono state informate e hanno un mese di tempo per commentare la perizia. L'avvocato Loïc Perrin, che rappresenta la famiglia di una delle vittime, ai microfoni RTS ha sottolineato che questo rapporto segna una tappa importante nel procedimento in corso.
C'est un tournant parce que la procédure jusqu'ici était ouverte contre inconnu.
Si tratta di una svolta perché fino ad ora il procedimento era aperto contro ignoti, mentre ora sappiamo a chi chiedere conto. Ci sono il committente, la SUVA, il consorzio del progetto, la società di sicurezza, i subappaltatori. Quindi ci sono diverse persone che dovranno rispondere alle domande del pubblico ministero.
Donc il y a une pluralité de personnes qui devront aujourd'hui répondre aux questions du ministère public.
Le indagini quindi proseguono e ci saranno nuove audizioni. L'iter per arrivare al processo si preannuncia ancora lungo.
Negli Stati Uniti, ora dove la leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado ha incontrato ieri alla Casa Bianca Donald Trump. Machado ha omaggiato il presidente con la medaglia del premio Nobel per la pace ricevuto lo scorso dicembre, un gesto meraviglioso di rispetto reciproco, ha poi commentato Trump. Un gesto che però non sembra fare di Machado la favorita dell'amministrazione americana per guidare il Venezuela. Da Washington, Andrea Vosti.
Maria Corina Machado lascia la Casa Bianca tra una piccola folla di suoi sostenitori. La leader dell'opposizione venezuelana, che vive in clandestinità dall'agosto 2024, stringe molte mani ma evita accuratamente di rispondere alle domande urlate dai giornalisti. Quindi l'incontro a Capitol Hill con una delegazione bipartisan di senatori repubblicani e democratici, al termine della quale Machado rilascia una breve dichiarazione confermando di avere offerto a Donald Trump la medaglia ricevuta con il Nobel per la pace.
I presented the President of the United States the medal of the Nobel Peace Prize.
Machado, premiata con il Nobel per la sua indomita resistenza contro il regime del deposto presidente Nicolás Maduro, deve però fare i conti con la realpolitik della Casa Bianca, che per la transizione in Venezuela ha scelto di puntare sulla ex vice di Maduro, Delcy Rodriguez, presidente ad interim del paese. L'amministrazione è in contatto costante con la nuova presidente e con il suo governo, ha confermato la portavoce della Casa Bianca, Caroline Levitt. Si stanno mostrando estremamente cooperativi e il presidente è soddisfatto di quello che stanno facendo. Appena una settimana fa Donald Trump aveva di fatto scaricato Maria Corina Machado, affermando che non godrebbe nel suo paese del rispetto necessario per guidare una transizione di fatto pilotata da Washington.
She doesn't have the support within or the respect within the country. She's a very nice woman, but she doesn't have the respect.
Staremo a vedere se basterà il dono della medaglia del Nobel per far cambiare idea al presidente degli Stati Uniti.
E sempre Trump ha annunciato la formazione del Consiglio della Pace per Gaza. È un organismo presieduto dallo stesso presidente americano con il compito di supervisionare il comitato palestinese incaricato di amministrare la striscia. È dunque un importante passo nella realizzazione della seconda fase del piano di pace entrato in vigore l'altro ieri. Trump ha personalmente selezionato i 12 membri che faranno parte del Consiglio. Secondo indiscrezioni potrebbe esserci la premier italiana Giorgia Meloni, così come altri leader europei. I nomi potrebbero arrivare la settimana prossima al forum economico di Davos. Trump ha infatti promesso un importante annuncio su Gaza. Il suo discorso è previsto mercoledì 21. E l'amministrazione Trump ha poi imposto nuove sanzioni all'Iran per la sanguinosa repressione contro le manifestazioni antiregime. Le comunicazioni con il paese restano però quasi impossibili. Sembra che le proteste si siano interrotte. Un giornalista dell'AFP che si trova a Teheran conferma che la situazione appare calma dopo la durissima reazione delle autorità con decine di migliaia di persone uccise e arrestate. Il presidente Trump aveva minacciato un nuovo intervento militare in Iran per fermare le uccisioni. Al momento sembra però voler desistere e un ruolo in questa decisione lo hanno avuto anche i paesi del Golfo. Sentiamo quale nell'analisi di Francesca Cafferri, la nostra collaboratrice che è giornalista di Repubblica.
Sì, ci sono delle fonti saudite che parlano di un contatto diretto fra Riyadh e la Casa Bianca, in cui appunto l'Arabia Saudita avrebbe fatto presente che un intervento sarebbe stato devastante per la regione. Ecco, se questo sia avvenuto o no è difficile dirlo. È certo che ci sono stati dei contatti a livello di ambasciata e che i paesi del Golfo temono prima di tutto l'instabilità. Questa è una regione che sta lentamente provando a ripartire dopo 2 anni di guerra a Gaza, dopo degli attacchi diretti di Israele nei confronti dell'Iran, della risposta iraniana contro Israele, quindi una fortissima instabilità che ha coinvolto tutto il Golfo. Pensiamo soltanto a quello che è successo al Qatar. E quindi, nonostante ci sia nei confronti del regime di Teheran diffidenza, ambiguità e sicuramente non supporto, l'idea di un nuovo intervento militare nella regione viene vista nelle capitali del Golfo con molta paura e quindi sicuramente è stata scoraggiata e per ora questa tattica sembra aver funzionato.
Il Parlamento tedesco ieri ha approvato una discussa legge che semplifica e accelera il piano di riarmo del paese. La legge offrirà all'esercito ampi poteri e libertà nelle procedure di acquisto di armamenti e mezzi. Sentiamo da Berlino Walter Raue.
La nuova legge permetterà alla Bundeswehr, l'esercito federale tedesco, di semplificare e soprattutto di accelerare le procedure per l'acquisto di nuove armi e mezzi militari, per la costruzione di caserme e stazioni radar e la cooperazione anche con altri stati per lo sviluppo di sistemi missilistici. A tale scopo, fino al 2035, l'esercito verrà esentato dall'obbligo sancito dall'Unione Europea di indire gare d'appalto a livello comunitario e avrà anche la possibilità di acquisire armi, munizioni o mezzi militari direttamente dalle imprese produttrici. Ma non solo. Con la nuova legge, approvata ieri con i voti dei partiti di governo e di quelli dell'estrema destra dell'AfD, l'esercito tedesco avrà anche la possibilità di escludere dai suoi bandi di concorso imprese straniere. E questo in nome di una non meglio definita protezione degli interessi strategici nazionali. Soprattutto questo ultimo punto ha sollevato molte critiche da parte dell'opposizione, che definisce le norme come poco trasparenti e anche incostituzionali. Non è escluso a questo punto che la stessa Commissione europea avanzi a sua volta qualche perplessità nei confronti della nuova legge. La posta in gioco, infatti, è molto alta. Entro il 2030 il governo tedesco spenderà 400 miliardi di euro aggiuntivi per il riarmo del paese e l'ammodernamento dell'esercito. Nei prossimi anni le spese militari saliranno dall'attuale 2% del prodotto interno lordo ad almeno il 3,5%.
Torniamo in Svizzera perché si andrà probabilmente a votare sul servizio civile e in particolare sulla decisione del Parlamento di renderne più difficile l'accesso. Il referendum lanciato dai Giovani Verdi ha infatti raccolto 57.000 firme. Il servizio da Berna di Giampaolo Driussi.
La popolazione suisse risponde chiaramente: ça suffit, pas touche au service civil.
Erano presenti sia coloro che di principio sono contro l'esercito, sia quelli che non vogliono indebolirlo, come pure non vogliono però indebolire il servizio civile e quindi le prestazioni fornite, per esempio in ospedali, case di riposo, scuole, aziende agricole. I nuovi filtri alle ammissioni, decisi dalle Camere federali, comporterebbero una limitazione d'accesso fino al 40%, dicono i referendisti, riducendone gli effettivi da 6.800 a 4.000 all'anno. L'obiettivo è scoraggiare il passaggio al servizio civile da parte soprattutto di chi ha già svolto l'istruzione militare o parzialmente esaurito i giorni di servizio, ma ciò non significa rendere più attrattivo l'esercito, sostengono. Viene invece attaccata la sicurezza sociale, di cui pure il paese ha bisogno. C'è però anche una questione ancor più di fondo dietro alle 57.000 firme consegnate ieri in cancelleria federale. Questa è solo la prima tappa di un processo di smantellamento totale voluto dal Parlamento, ci dice la consigliera nazionale dei Verdi, Clarence Chollet, e quindi molto importante reagire subito, già in questa prima fase, che comunque prevede una riduzione enorme degli effettivi del servizio civile. Chollet si riferisce al previsto accorpamento fra protezione e servizio civile, il cui progetto legislativo deve però ancora essere sviluppato e il cui scopo è il rafforzamento della protezione della popolazione. I referendisti non temono invece eventuali scie dalla sonora bocciatura alle urne del servizio civico, iniziativa che a loro dire non è piaciuta soprattutto a causa dell'obbligatorietà per le donne.
Un bonus per chi sostituisce il collega malato. È l'idea con cui i servizi psichiatrici del Canton Argovia tentano di ovviare alla carenza di personale e sembra funzionare perché il ricorso a personale esterno è stato ridotto drasticamente. Ce ne parla Gianluca Algiati.
Più soldi in busta paga per chi si dimostra flessibile. Da un anno i servizi psichiatrici argoviesi hanno introdotto questo modello, tre categorie diverse, più o meno flessibili, in cui i collaboratori possono inserirsi. Il bilancio è positivo, già 260 impiegati hanno aderito, spiega la responsabile Aline Montandon.
Das ist natürlich schon ein riesen Gewinn, dass wir jetzt viel weniger.
Il vantaggio, ha detto a Radio SRF, quello di poter contare sempre sullo stesso bacino di impiegati, garantire continuità. Ma c'è di più. Se prima si ricorreva a personale esterno per tappare i buchi, ora questi costi sono calati del 75%. A conti fatti un risparmio, visto che il ricorso a lavoratori interinali comporta anche costi amministrativi. Per i collaboratori più flessibili, al salario mensile si aggiunge un bonus di 150 franchi per ogni impiego, ad esempio per sostituire una collega malata, un incentivo che funziona. Senza i bonus il sistema non avrebbe avuto questo successo, si dice certa Aline Montandon, per la quale il modello permette di fidelizzare il personale e ripagarlo per la flessibilità. Modelli simili sono stati introdotti intanto anche in alcuni ospedali, dove il ricorso a collaboratori esterni rimane però imprescindibile. Non bastano i bonus per cancellare una carenza di personale cronica nel settore sanitario.
E chiudiamo qui il Radio Giornale. A tutti voi l'augurio di una buona giornata.